playground.
Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori Radio Popolare, il pomeriggio di Radio Popolare dalle 16.30 fino alle 17.30 è in compagnia di Playground con me Elisa Graci. Ancora buon pomeriggio a tutte voi e a tutti voi, anche oggi una puntata davvero... Come potrei definirla? Come potrei introdurre la puntata di oggi se non con questa canzone? Ebbene sì, da Boston, Massachusetts, direttamente passando da Londra con un video, con un volo della British Airways che lo ha portato tipo un'ora fa a Milano. Bello preso bene dal jet lag, Federico Bernocchi.
Oh, eccoci qua. Ciao Elisa, buongiorno, come stai cara?
Buongiorno, ora bene, ora che ci sei tu qui con me, Fede.
Allora, possiamo tranquillamente dirlo, cioè Elisa mi ha chiamato ieri, mi ha detto senti, ti va di fare una puntata assieme? Io a quel punto sono uscito di casa con calma, mi sono recato a Logan Airport a Boston, ho preso il primo volo che partiva per Milano e sono venuto qua direttamente per Elisa e per gli ascoltatori di Radio Popolare. Mi sono fatto 14 ore di volo, 15
tac.
Ore di volo.
Aggiungerei tac, che voi mi
tac, 15 ore, tac.
E sei qui con noi. No, vabbè, dai, non è che sei proprio venuto per me, però
beh, insomma,
anche per me.
Anche per te, assolutamente.
Eh sì, dai, poi la settimana così romanticona di San Valentino, quindi siamo tutti nell'amore.
Siamo tutti nell'amore, questo comunque sempre, devo dire che siamo sempre nell'amore. Però in questa settimana è effettivamente un continuo scambiarsi pensierini d'amore, canzoni d'amore, fiori, cose del genere.
E anche un po' di mazzate, perché oggi...
Sì, che vanno di pari passo però, eh?
Oggi parliamo con Fede, più tardi, nella seconda parte, prima facciamo un po' i fatti nostri, tutti i nostri quiz, i nostri almanacco e cose varie, e però nella seconda parte mi è venuto in mente appunto con Fede di parlare di un argomento che io sconosco completamente, non so niente e addirittura un po' guardo con del sospetto.
Ah, beh, giustificato.
Della, e della supponenza.
Totale giustificato.
Che è il wrestling, sì. Giusto? Allora il wrestling perché è uscito da poco questo film di cui così vi ho accennato qualche tempo fa che si chiama The Warrior di Aaron Claw, che è proprio la storia di questi wrestlers famosissimi, i fratelli Von Erich, e loro appunto hanno questa vita veramente, non posso che dire tragica, ma è dire poco.
Totale.
Perché sono stati uno più sfortunato e davvero maledetto degli altri, e praticamente la loro vita è stata raccolta appunto in questo film che è uscito da poco, che ha anche come attori due attori molto molto famosi, tra gli altri Jeremy Allen White, l'attore protagonista di The Bear, che ha vinto tutto il possibile,
tutto il vincibile,
esatto,
tutto il vincibile.
In questi ultimi mesi di awards, appunto lui fa uno di questi fratelli che è appunto la famiglia Von Erich, è stata appunto tra tutti e quattro fratelli sono stati dei campioni di wrestling, e quindi mi sapevo della tua passione, Federico, per questa così sport,
disciplina diciamo, per questo spettacolo, chiamiamolo spettacolo.
E quindi ho pensato oggi così di sfruttare la tua knowledge su questo argomento per anche spiegare a me e a quelli pochi ascoltatori che non sono appassionati di wrestling, così cos'è proprio, cosa quale fascino ti suscita questo spettacolo e anche un po' la storia del wrestling.
Certo, assolutamente,
origini.
Più che volentieri.
Okay, quindi...
Possiamo anche parlare di quanto Jeffrey Allen White nella pubblicità di quella famoso brand
sì, delle
di
mutande.
Intimo sia in grado di farmi diventare gays in meno di 10 secondi.
Anche tu dubiti della tua eterosessualità quando vedi quello spot di Jeremy White, che
ragazzi,
sì, in effetti
un bono micidiale,
sì, assolutamente sì. Ecco, lui fa la parte di uno dei fratelli sfortunatissimi di questa famiglia Von Erich. A proposito, se anche voi avete visto questo film, magari scrivetecelo, fatecelo sapere. I numeri sono sempre quelli, lo sapete: 331-6214013 per i vostri sms, whatsapp e telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per la vostra email. Ma Fede, tu sai che noi ogni giorno iniziamo con la canzone che ci dà la giusta carica per iniziare così una puntata spumeggiante, e oggi ho pensato di dedicare un po' di tempo ai Weezer, che sono amici, dei vecchi amici, che ci parlano di quel povero musicista sfortunato morto in un incidente aereo negli anni 50, Buddy Holly. Holly è la canzone con cui abbiamo cominciato la puntata di Playground di quest'oggi, che non è la solita puntata di Playground, ma è una puntata speciale con il mio amico Federico Bernocchi, oggi in co-conduzione con me. Grazie ancora, Fede, di essere con noi.
Grazie
oggi.
A te, Elisa, grazie.
Allora, che ne pensi dei Weezer? Ti hanno divertito?
I Weezer, io sono, devo dire, piuttosto fan, almeno per quanto riguarda i primi 2-3 dischi. Poi, per motivi personali, come dire, li ho un po' abbandonati, anche perché poi diventava un po' sempre un po' ripetitiva la questione.
Sì.
Però sicuramente sono tra i più simpatici di tutti,
vero,
anche se il signor Rivers Cuomo non sembrava essere proprio tra i più simpatici nelle interviste.
No, in effetti no, poi con questi occhialozzi tenebrosi. Senti, allora, ti mandano già dei messaggi. Il nostro Umberto cita il grande Casanova in diretta alla mia radio del cuore, che parla di calci al cuore.
Esatto, allora lui chiaramente cita il mio nom de plume per quanto riguarda il sito i400calci.com, la rivista di cinema da combattimento, che è un sito è una rivista di cinema da combattimento, sì, dove si parla solo di cinema di genere, quindi action, horror e fantascienza e eccezioni meritevoli, tra cui anche di Aaron Claw, uscito in Italia inspiegabilmente con il titolo di Warrior, The Warrior.
E poi, cavolo, si confonde con The Warriors, che era i Guerrieri della Notte.
Allora, c'è The Warriors, i Guerrieri della Notte, che è il film di Walter Hill, ma i più tamarri all'ascolto, diciamo i fan di 400 calci, si ricorderanno del film The Warrior con il simpatico Tom Hardy, che è un, è stato il primo film, un altro porno micidiale, è stato il primo film sulle MMA, Mixed Martial Art, che quindi più o meno insomma rientra nel genere. Anche quella era una storia familiare molto cupa, con però al centro, diciamo, come scamotage narrativo uno sport, quello sì, l'MMA, molto violento. È stato il primo, insomma, il primo film che ha sdoganato quello al cinema.
Eh beh sì, quindi
c'è un richiamo sicuramente
un richiamo, però The Iron Claw, che invece è proprio la mossa di cui parleremo tra poco, che ha caratterizzato appunto la famiglia Von Erich. E poi c'è il nostro Elia che ci dice: possiamo dire che Jeremy Allen White è fin troppo bravo a recitare i ruoli di disagiato totale, povero ciccio.
Allora lui, devo dire, siccome l'abbiamo conosciuto per Shameless,
sì,
la versione americana, quindi il remake di una serie televisiva inglese poi portata in America, che racconta una famiglia disfunzionale, ma anche, come dire, piuttosto brutta, cioè sono dei personaggi loschi, hanno tutti dei traffici. Il problema, secondo me, principale della versione americana è che tutti gli attori erano un po' troppo belli. Jeremy Allen White passa, come dire, adesso in questo momento qua è uno dei più grossi Bonnie Manzi che ci siano nel cinema americano, ma anche mondiale, anche televisivo, però, come dire, ha una faccia un po' storta, no? Assomiglia un po' a Gene Wilder addirittura.
Sì, cioè non è il classico bellone, diciamo, non ha proprio questo viso armonioso come potrebbe essere un Brad Pitt, solito bellone.
Certo,
lui è sicuramente, a Bologna appunto lo chiamerebbero manzo, proprio
manzo.
Per queste sue caratteristiche.
E c'è una gran cartola
muscolari,
però come dire, ha una faccia che è perfettamente imperfetta, mettiamola così, ha dei difetti adorabili, ha il naso un po' storto, ha la faccia un po', gli occhi un po' tristi,
la bocca un po' in fuori,
però comunque il complesso, diciamo, in generale sono quelle facce a 18 dimensioni che sono nate apposta per il cinema, quindi lui è un figo micidiale, come la Rossum, la sorella di Allen White in Shameless, che appunto doveva passare come quella un po' bruttina, ti farei vedere le foto.
no, infatti lo ricordiamo benissimo in Shameless, tra l'altro appunto era proprio la protagonista.
Sì, era bellissima, chiaro.
Allora, facciamo una cosa, prima andiamo dal nostro almanacco e poi ritorniamo a parlare di attori, di cinema, perché abbiamo l'indovinello con i nostri ascoltatori, anche in questo caso ci divertiremo insieme a Federico a far indovinare il nostro quiz agli ascoltatori, il più bravo, tra l'altro il più veloce.
Sì.
Si aggiudica un premio.
Si aggiudica un premio che quest'oggi sarà, è un premio che io do spesso quando sono in onda.
Me ne occupi tu allora.
Me ne occupo io. È il premio autostima. Daremo delle cose per far accrescere la stima dei personaggi. E lanciamo anche questa domanda, Elisa. Facciamo così, io la giro a te, poi possiamo farcela a vicenda. Però mi devi dire l'attore, o anche attrice chiaramente, per cui tu perdi totalmente la testa. Cioè quella per cui dici, guarda, marito mio, moglie mia, non ce n'è, qua in questo caso proprio cadono tutte le difese.
Cioè nel senso non vale come tradimento, cioè per forza ti devo tradire.
Sì, perché è una cosa proprio più forte di te, quello per cui vedi e dici, madonna, quello che diciamo così, anche se dovesse fare un remake di Kiss Me Licia, tu andresti comunque
il Jolly, il Jolly tradimento,
esatto.
Va bene, ci penso.
Pensaci, pensateci anche voi.
Pensateci, esatto, e diteci con chi tradireste senza soluzioni di continuità il vostro partner e non, diciamo, non suscitando la gelosia. Perché insomma si potrebbe
fare... ci si mette d'accordo, no? Tra
ci
moglie e marito
d'accordo,
ci si mette d'accordo,
è vero. Allora, 20 anni fa invece usciva questa canzone che sicuramente tutti voi ricorderete, sicuramente tutti voi ballerete, perché si tratta degli Strokes e Reptilia. Strokes, questa era Reptilia, che è uscita proprio nel febbraio del 2004 e quindi compie esattamente 20 anni.
Ah, attenzione, attenzione, qua, secondo me è finto, hai un'informazione sbagliata, non può essere 20 anni, non penso proprio. Se non
forse ho calcolato male, 3?
3 anni, 4 anni massimo.
Sembra 3.
Esatto.
Invece
20 anni?
Mm-hmm.
Vabbè, ma tu mi vuoi far sentire vecchio però, non ho capito, cioè questo è il tuo scopo, cioè uno viene apposta da Boston a Milano per fare una trasmissione assieme e tu dici, ah, sei un anziano signore.
Senti, ti è andata bene che non ho preso il 94, che è la specialità del nostro amico Francesco Locane, con 30x30 lo troviamo.
Ah, certo, giusto, bravo.
Lo troviamo qua, spesso, che ci ricorda i trentennali dei dischi più belli uscite nel 1994, quindi invece oggi siamo andati 10 anni dopo, nel 2004, sempre anni 2000 sono, dai.
Vabbè, sì, dai, ci sta.
Nostra base preferita con gli ESG dal South Bronx e Tiny Sticks. Allora, adesso è il momento dell'indovinello per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo il numero 331-6214013, diretta at popolarenetwork.it. Oggi solo SMS e Telegram. Abbiamo sempre qualche problemino con WhatsApp.
Ah, ok, WhatsApp niente, va bene.
Non ci vuole bene WhatsApp.
Ma neanche noi a lui,
no.
Al signor WhatsApp.
No, perché non funzioni mai WhatsApp.
No, ma infatti.
Già te. E comunque avete i Telegram, avete gli SMS, quindi se volete partecipare all'indovinello di oggi, scrivete appunto ai numeri che vi ho appena detto. Siccome, Fede, domani è San Valentino, tu lo sai che in America San Valentino è come se fosse, si festeggia tantissimo.
Tantissimo,
come
tantissimo,
tutto del
chiaramente,
resto. In America,
chiaramente.
Si festeggiano tutte le feste il triplo di qua. Io sono abituata quindi a festeggiare San Valentino e quindi lo festeggio anche con voi tutti ascoltatori con i film d'amore.
Oh, brava.
Dichiarazioni d'amore, le scene d'amore più belle dei film. E quindi voglio così sfidarvi questa settimana con questi film d'amore. Questo è un film non troppo, diciamo, antico, abbastanza recente, con uno degli idoli mondiali delle giovani donne mondiali.
Un altro figo atomico,
però non diciamo chi, perché
no,
sennò aiutiamo troppo. E quindi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, qual è il film misterioso di oggi?
Tutti a noi! Tutti a noi, e lo sai! Non saresti qui se non ti mancasse qualcosa!
Arrogante, figlio di puttana!
Non vuoi restare con me?
Restare con te? E perché? Guarda, stiamo già litigando.
Sì, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una rompicoglioni. E lo sei, il 99% del tempo. E non ho paura di offenderti. Tanto ti bastano 2 secondi di recupero per passare alla rottura di coglioni successiva.
E allora?
Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita.
Eccolo, ogni giorno della nostra vita. Hai capito di quale film si tratta?
Allora, io l'ho capito, devo dire.
No, gli ascoltatori. Ah, guarda, qualcuno ci sta cercando di indovinare.
Ok. Secondo
me lo capiranno. Ci ascoltiamo una canzone e vediamo se lo indovini.
Dai, va bene.
Che
okay.
Ne dici?
Ci sto.
Vai.
Parts out. I never made you feel complete. so what? Some guy wrote 69 and one just ain't enough. And there's no sense in him trying. I know, 'cause I've been trying all the time to find a song that would make you mine. But all I ever find my love are cliches that don't rhyme.
Lo sapevo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avrebbero indovinato e così hanno fatto. Qualcuno ha sparato dei film, ma simili.
Cioè, tipo?
Simili, nel senso che hanno lo stesso attore.
Ah, ok.
Però non è il film, appunto, in questione. Allora, carissimi, prima diciamo, io dico sempre quelli sbagliati.
Ok, va bene.
Allora, il nostro Umberto ci dice Blue Valentine.
Beh,
no.
No, però l'attore è quello lì.
L'attore è quello lì, che lo diciamo, chi è? Ryan Gosling.
Signor Ryan Gosling.
Non è Gosling, che insomma veramente anche lui grande spolvero per Ryan Gosling. Ah,
insomma, grande attore, molto figo, tra l'altro capace di alternare, diciamo, grandi successi commerciali come Barbie, ma ha lavorato anche con registi del calibro di Nicholas Winding Refn, ha fatto anche film piccolini, musicista.
Sì,
perché aveva un bellissimo gruppo, i Dead Man Shoes.
E marito di Eva Mendes.
Esatto.
Bravissima attrice con cui mio marito mi tradirebbe.
Io guarda la salute caramente se posso Eva Mendes.
Non sono gelosa di Eva Mendes perché appunto noi i nostri jolly di mio e di mio marito, lui c'ha Eva Mendes, io posso finalmente rivelare il mio e tra un po' vi rivelo anche il film, non vi preoccupate, abbiate pazienza, ma il mio vabbè sarà banale.
Sì.
Però che devo fare? Brad Pitt.
Ah, ok, ma Brad Pitt in un momento specifico della sua carriera?
Brad Pitt sempre.
Cioè, allora, scusami. No. Guarda, dobbiamo andare a fondo della questione. Cioè, tu mi scegli Brad Pitt fisicato in Fight Club, bellissimo, stupendo, o Brad Pitt, per esempio, un leggermente più maturo, ma comunque ancora fisicato, che si toglie la camicia sul tetto in Once Upon a Time in Hollywood.
Io direi che le due figure che tu mi hai appena descritto non sono completamente sconnesse.
Certo.
E quindi direi, in certi momenti, in alcuni momenti così uno e in altri l'altro. Però vabbè, devo dire che in Once Upon a Time in Hollywood è...
Mamma mia, ragazzi.
In quanto a uomo maturo che se li porta benissimo, ecco, no, è veramente un bellissimo, bellissimo uomo e sicuramente molto affascinante, oltre ad
essere. Ma sì, tra l'altro migliora sempre
bello,
di più, migliora sempre
ecco.
Di più.
Invece, Fede, tu?
Ma guarda, allora, visto che abbiamo citato Once Upon a Time in Hollywood, come dire, io ho l'imbarazzo della scelta, però citerei almeno una tripletta che è presente proprio in Once Upon a Time in Hollywood.
Cioè, non te ne fai bastare una.
Sono tutte bellissime. Margaret Qualley, figlia di Andy McDowell, stupenda, bellissima. Che
è sposata adesso con il produttore di Taylor Swift.
Ah, si è sposata?
Jack Antonoff.
Margaret, non mi hai detto niente però. Sidney Sweeney, che si vede per poco, ma comunque è una grandissima ragazza. Devo dire che in questo momento...
Sento grandissima, ho tremato.
No, devo dire che in questo momento è forse l'attrice con la più alta carica erotica che mi viene in mente.
Okay.
E poi c'è Margot Robbie, sempre in Once Upon a Time in Hollywood. Però dovessi scegliere proprio quella per cui adesso vado a casa e faccio una compilation e dentro ci metto un pezzo di Calcutta, direi Rebecca Hall.
Perché è un pezzo di Calcutta?
Sì, perché fa proprio che sei innamorato, hai capito?
Cioè,
sì, che sei lì a casa con la smemo, che gli fai le compile.
Con la smemo. Mi hai veramente così sbloccato mille ricordi, non uno, mille.
Rebecca Hall.
Sai che non ce l'ho presente?
Bellissima, stupenda.
Ma che film ha fatto Rebecca Hall?
Allora, Rebecca Hall, secondo me, raggiunge l'apice della beltà in The Town di Ben Affleck, che peraltro ambientato nella città di Boston.
Ben Affleck no.
No?
No.
Scusa, ma è Jake Gyllenhaal?
No.
No? Ma tu sei matta totale.
No.
Ma pensa.
Guarda, un pochino, cioè, colui che un po' mina la,
sì,
così, la, il primo posto è Leo.
Ah, Leonardo. Mamma, comunque c'è dei gusti, cioè, che aiutami a dire mainstream, cioè...
Eh sì, è
Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.
Sì, sì, ma è generazione X, Fede.
Vabbè, ci sta,
siamo
ci
lì,
sta.
Siamo lì.
Va bene, comunque abbiamo fatto sentire
posso
un pezzo di un
film... Posso mica dire
Timothée Chalamet.
Lo posso mica dire, però.
No. Lo puoi
potrei pensarlo?
Ah, perché dici che è troppo giovane.
Sì, mi
è troppo giovane. Sì, t'arresto.
E voi, amici, amiche, che ci dite di questo pruriginoso argomento?
Beh, secondo me è interessante. Devo dire, guarda, ce ne sono tante di attrici. Per esempio, anche Zendaya, visto che parliamo di Timothée, con la coppia cinematografica di Dune, di cui si parlava peraltro fuori con la
Barbara,
nostra,
Sorrentini.
Barbara Sorrentini, è una ragazza di rara beltà che però, a differenza per esempio di Sydney Sweeney, che descrivevamo come la più alta carica erotica in questo momento Hollywood, quello non mi suscita niente, cioè la trovo di una bellezza rara Zendaya, io pagherei dei soldi come per andare a vedere l'ultima cena, hai capito, il cenacolo, perché comunque sì, parliamo di una bellezza rara, ma non ha quel no, cioè non è esatto, quando tipo Brad Pitt si toglie la camicia in Once Upon a Time in Hollywood, insomma, senti qualcosa, no?
Senti qualcosa. Allora, qui abbiamo gli ascoltatori sulle spine.
Okay.
Cioè, sto bruciando di dubbi per sapere se ci ho preso, poverini. Vi sto un po'...
Ragazzi, c'è un premio, ragazzi, incredibile, eh?
No, allora, oggi c'è un bellissimo premio, che c'è un libro.
Ah, c'è un libro?
Non vi dico quale.
Ok, c'è un libro,
ma
però.
C'è un libro. Così, quando avete un po' di tempo per rilassarvi.
Il vostro l'auto tempo libero, potete leggere i libri che vi regala Elisa Grazia.
Che regala Radio Popolare. Allora, sì, è le pagine della nostra vita, bravi. E guarda, Elia, hai vinto proprio tu. E
bravissima,
tu che
Elia.
Stavi bruciando per sapere, non bruciare più, perché hai vinto. E le pagine della nostra vita, che è stato tradotto malissimo, perché in realtà il film si chiama The Notebook. Io l'ho sempre sentito nominare così perché...
Che è il quadernino degli appunti, The Notebook.
Esatto,
no?
Il quadernino, quello dove classico, dove scrivi il tuo diario.
Esatto.
Esatto. È un film molto molto bello di Nick Cassavetes, che tu fratello di John. Con appunto Ryan Gosling e Rachel McAdams, che fa appunto invece la protagonista.
Anche lei super cute,
carina. E poi è un film molto molto bello, molto d'amore, e però che si piange tantissimo.
C'è uno dei baci più citati della storia del cinema, nel senso loro due sotto la pioggia che si baciano,
sì,
con tra l'altro proprio un limone di quello a mulinello.
Sì.
È proprio quei limoni che partono e poi dopo diventa
No, ma poi comunque hanno sicuramente due personaggi, lui anche molto tenebroso,
sì,
così, un po' bastian contrario, e poi però questa scena tenerissima finale che non vi svegliamo, perché magari qualcuno di voi non ha visto il film, perché è giusto non sapere come finisce. Quindi se volete in questa settimana così di San Valentino condividere un bel film romantico con la vostra lei, il vostro lui, guardatevi The Notebook, le pagine della nostra vita. E complimenti a Simone, a Roberta, a Umberto, a Corrado, a Marta e soprattutto ad Elia, che
Elia
ha indovinato. E quindi
Elia, allora abbiamo detto Elia ti farà recapitare a casa,
deve venire qua.
Esatto, proprio quello stavo per
Sai
dire
che, no.
Per prendere il libro regalato da Radio Popolare, che ringraziamo, ma tu vinci anche il premio autostima. Elia,
che consiste in...
Tu so che hai da poco fatto l'abbonamento in palestra, ma è stato un errore, perché sei fighissimo anche se non vai a sudare su un tapirulan. Tu non ti buttare giù, quando ti guardi dici ma forse c'ho un po'... No, sei bellissimo così, non ti devi buttare giù, anzi regalami l'abbonamento in palestra, fai questa moda, non andare in palestra, sei ma un figo, ma io guarda, ma sono anni che non vedevo uno bello come
nothing to declare, not in the bags under my eyes, I can see you standing there, but still there's nothing to reply. The world's my fin de grand, my Spanish castle in the sky, I can see it floating now, but still there's nothing to define. If I'm worlds away, I'm holding mountains in my hands.
until I stumble like a drunkard back to town. Then I end up where you are, keeping the sanctuary warm. Don't ask me who I am. Don't ask me where I am. Nothing to declare, not in the balance of my mind. All the documents are there, but still there's something to decide. The world's my fin declare, the water's beckoning me to dive. I can tell the pearls in there, there's nothing I can find. If you let me go, I'll fall as far as I can fall. Starlight, they're never gonna bring me home until I wake up like a baby in the womb. Then I
to declare MGMT, questa deliziosa canzone che tra l'altro ha anche un video bellissimo, vi consiglio di vederlo su YouTube, lo trovate, qui si salutano, entra gente, è arrivato Facchini, ciao!
Facchini, bel Facchini!
Ciao! Eh sì, visto che c'ha anche il tutore.
Ho visto, perché gli ho fatto prima un suplex e gli ho spaccato un braccio per quello, perché
secondo
parliamo
me
di wrestling.
Fate degli incontri di wrestling in segreto, tu e Facchini.
Sì, 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 capita spesso, sovente.
Allora, caro Enea, Elia.
Anche Enea.
Elia, vabbè. Io sbaglio sempre il tuo nome, Elia, lo so. Allora, mi raccomando, passa a prendere il tuo libro, lo firmeremo tutti, grazie della richiesta. E poi Elia ci dice, sto ridendo tantissimo perché non sono mai andato in palestra in vita mia.
Ma comunque, anche se non sei andato in palestra, sei un figo pazzesco, è incredibile questo.
Grazie tantissimo per l'autostima, mille. Quanto viene il biglietto Boston-Milano? Foreggerei volentieri più incursioni in radio.
Costa più o meno come comprare delle azioni della Germania, per cui non te lo consiglio, no. Perché costa un po' tantino.
Comunque ti prometto, Elia, prometto a tutti voi ascoltatori, che tutte le volte che Federico è in città lo rapisco.
Ah, ma io lo faccio, guarda, più che volentieri.
Per una puntata insieme, che per me è un regalo incredibile.
Per me, guarda, devo non dirlo più volte, perché mi trovi che dormo sull'uscio di casa e dopodiché sono fatti tuoi.
Oh, ma hai sentito sta musica?
Allora, questa tra l'altro è la colonna sonora di The Iron Claw, The Warrior di Iron Claw, film cui appunto, insomma, di cui Elisa voleva parlare quest'oggi. La colonna sonora è fatta da uno dei componenti degli Arcade Fire.
Cioè,
il compositore, adesso non mi viene in mente il nome chiaramente, ma
è lui,
è uno dei polistrumentisti degli Arcade Fire, uno di quelli che suonava qualsiasi strumento quando l'abbiamo visto.
I polistrumentisti, così, tipo polistrumentisti degli Arcade Fire, cioè, se li scambiavano,
sì,
un casino pazzeschi. Sul palco. Allora, il film The Warrior di Iron Claw, appunto, del 2023, lo trovate nelle sale in Italia proprio in questi giorni, diretto da Sean Durkin, e appunto questo film è incentrato sulla figura di Kevin Von Erich, uno dei fratelli, appunto, Von Erich, storica dinastia, appunto, del mondo del wrestling. Siamo alla fine degli anni 70, i signori, il capostipite, diciamo, Von Erich ha questi quattro figli. Lui stesso è un famosissimo wrestler, ha tanti figli, di cui appunto cinque figli, uno dei quali morirà da bambino, già per iniziare con la tragedia
familiare. Con il sorriso
familiare.
Sulle labbra, certo.
Esatto, e poi gli altri quattro fratelli saranno tutti iniziati al wrestling. Alcuni di loro vinceranno i campionati mondiali americani appunto del wrestling, ma purtroppo una grande maledizione familiare farà sì che tre di questi quattro fratelli campioni di wrestling moriranno tutti in circostanze più o meno tragiche, chi di suicidio, chi di malattie dovute comunque in qualche modo al grande eccessivo sforzo fisico e alle tante medicine per combattere il dolore che diciamo che i wrestlers in questione appunto dovevano o volevano assumere. E quindi purtroppo muoiono tutti tranne appunto il protagonista, che è l'attore nel caso di questo film, che è Zac Efron, che ha fatto una trasformazione
pazzesca,
fisica
pazzesca.
Incredibile, diviene questo diciamo un mister muscolo gigantesco e a quanto pare molto, anche molto bravo appunto nel film. E io appunto, pensando a questo film che vorrò assolutamente vedere, non l'ho ancora fatto, mi è venuto in mente appunto di chiedere a te, Federico, che so che sei un cultore di questo spettacolo, di questa disciplina sportiva che poi è diventata un vero spettacolo, di raccontarci un po' le origini del wrestling, che tutti noi guardiamo appunto come questo fenomeno da baraccone, ma in realtà ha una storia e un sacco di seguaci in tutto il mondo.
Ma sì, guarda, allora a me interessava diciamo il rapporto tra la settima arte, quindi il cinema, e il wrestling, perché comunque un rapporto, sono sempre andati a braccetto. Basti pensare che un certo cinema anche italiano molto vecchio, antico, il peplum, gli attori principali dei peplum erano i cosiddetti forzuti, cioè il cinema dei forzuti, dei muscolosi. C'è anche un gruppo italiano che mi piace molto citare, anche perché è uno dei nomi più belli in assoluto, che è Torso Virile Colossale, che è un gruppo strumentale che proprio si ispira a quell'immaginario. Parliamo dei film Ercole contro Maciste, Le avventure di Ercole. C'erano una serie di attori tra cui, se non ricordo male, un Reeves, Steve Reeves, potrei sbagliarmi, ma insomma il cognome dovrebbe essere questo, azzeccato, che hanno fatto una lunga serie di film. Però diciamo il rapporto, noi in Italia siamo caduti nel tranello del wrestling più o meno nell'età giusta mia, cioè negli anni 80, negli anni
Hulk Hogan.
Esatto, era quello il periodo. All'epoca si chiamava WWF, WWF, che non era quella che salvava i panda, ma era la World Wrestling Federation. E c'erano una serie di personaggi che hanno colto molto da vicino il nostro immaginario. Voi anche per la presenza di Dan Peterson come commentatore, che era un personaggio molto famoso in Italia, ti ricordo che
sì,
faceva anche
il basket.
Il basket
e poi faceva la pubblicità del Tea Lipton per me.
A Chattanooga, Tennessee. Qui a Chattanooga.
Dove il sole ti spacca in quattro.
Lui era diventato molto famoso e commentava il wrestling con una certa serietà, e c'erano una serie di personaggi che hanno sicuramente colto il nostro immaginario: Andre the Giant, Hulk Hogan, Jake the Snake, Ultimate Warrior, Roddy Piper. C'era una serie di atleti, chiamiamoli così, forzuti, muscolosissimi, che sono entrati un po' nel nostro cuore, perché da una parte noi avevamo ancora l'età per cui si giocava con i pupazzielli, per cui era molto facile fare questo piccolo transfert, no? Cioè giocavi con i Masters, che erano comunque già muscolosissimi,
sì.
E poi li vedevi invece in carne e ossa, tant'è che poi sono arrivati anche le action figure dei wrestler.
È un po' come noi giocavamo con le Barbie, voi giocavate con i Masters, anch'io giocavo con i Masters.
Pensa che questa è un'altra storia che non c'entra niente, ma mia zia che convinse mia madre a dire: non è che può crescere Federico, può crescere solo con i giochi da maschio, bisogna comprargli anche dei giochi da femmina per emanciparlo un po', perché sennò si cresce con stereotipi. Mi regalarono una Barbie e poi si misero nascoste mia sorella e sua sorella a vedere come giocavo, come interagivo con la Barbie, e l'ho utilizzata come martello. Allora hanno detto, forse hanno capito che
pensavo gli facevi fare il wrestling femminile.
No, la utilizzavo proprio per prima, come tutti gli altri giochi, non è che proprio solo lei la utilizzava come martello, come tutti gli altri giochi utilizzò come martello.
Bene.
Comunque insomma il rapporto è sempre stato molto vicino. Io ricordo che uno dei primi film con cui sono cresciuto era La storia fantastica, un bellissimo film, una fiaba raccontata con Peter Falk, che è il nonno che va sul letto di malattia del bambino.
Tenente Colombo.
Sì, Tenente Colombo, che ha il nipotino che è malato a letto con la febbre, va a casa e gli racconta una storia. Era un po' tipo La storia infinita.
Col però, libro.
Tant'è che si chiamava La storia fantastica, Princess Bride, il titolo originale, e c'era Andre the Giant. come tra i protagonisti. Andre the Giant, c'è un documentario che io vi consiglio di recuperare che racconta la sua storia. Parliamo di un lottatore francese alto più di 2 metri, 180 kg, che ha avuto una serie di problemi assurdi di fisici, è morto anche giovane perché un corpo del genere a un certo punto cresceva a dismisura, tant'è che poi a un certo punto il suo fisico, gli organi interni non hanno retto questo sviluppo. Però un personaggio molto interessante. E da lì è nato un po' un certo rapporto. John Carpenter, regista da me amato, scelse Roddy Piper come protagonista del suo Essi Vivono, film particolarmente politico di Carpenter. E quindi c'era questo rapporto, però è sempre rimasto un po' confinato, diciamo, nella stupidera, nell'idiozia, cioè
un po' fenomeni appunto da baraccone.
Diciamo che il cambio è avvenuto di percezione, quantomeno, degli attori, cioè dei wrestler prestati al grande schermo, con uno, secondo me, degli attori che più perfettamente rappresentano la crisi delle storie hollywoodiane, che è The Rock, Dwayne Johnson, grandissimo wrestler, che è diventato poi molto famoso con uno spin-off della mummia, che era il Re Scorpione, ma che poi è stato il primo a prestarsi a fare dei film dove non faceva solo ed unicamente il muscolosissimo, ha fatto anche delle parti drammatiche, ha fatto Southland Tales, che era il secondo film del regista di Donnie Darko, ha fatto Get Short, ha fatto una serie di parti che non lo vedevano solo ed unicamente. Adesso poi è un action hero a tutto tondo, però da lì è arrivato poi John Cena, che è, insomma, è stato campione per lunghissimo tempo e chiaramente ha fatto molti film dove è il figaccione americano classico che salva la moglie bionda in pericolo, ma anche lui si è poi scoperto un po' più attore comico, si prende molto in giro, ha fatto una commedia come Trainwreck, un disastro di ragazze con Amy Schumer, che è andato molto bene e lui era molto simpatico. C'è Batista, lottatore che peraltro ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo, che recita spesso al fianco di Denis Villeneuve, il regista di Arrival, che l'ha voluto nel seguito di Blade Runner, e lo vedremo tra pochissimo in Dune, la seconda parte, dopo aver già interpretato la prima. Ma c'è una frase che io ti voglio leggere di Werner Herzog, che secondo me riassume totalmente il perché il wrestling ha un fascino, e lui l'ha detto in un'intervista, io trovo che sia perfetto. Werner Herzog è inutile che ve lo presenti, insomma parliamo di uno dei grandi maestri del cinema ancora in vita e ancora in carriera. Il wrestling è una forma molto grezza e primitiva di nuova drammaturgia, primitiva e grezza come doveva essere ai tempi dei greci, addirittura prima di Sofocle che di Euripide. Ciò che affascina di Wrestlemania, che era, diciamo, campionato mondiale, quello finale, diciamo, dove si scontravano i più forti, sono le storie che lo circondano. È quasi una sorta di antico dramma greco, il male senza interruzioni pubblicitarie. Quindi che cosa ci dice questa nostra affezione nei confronti del wrestling? Questo genere di cose è più importante dell'incontro stesso, che ovviamente poi è tutto inscenato e manipolato. Cioè, tutto quello che ruota attorno, la stereotipicità delle figure che il wrestling presenta, quindi il buono e il cattivo, che ovviamente sono amatissimi e odiatissimi dal pubblico, è una rappresentazione molto diretta e precisa del dramma greco.
Beh, poi con tutti i costumi, anche perché non dimentichiamo che parte anche del fascino, probabilmente per alcuni, del mondo del wrestling, è appunto anche questa teatralità e questi costumi incredibili, spesso piuttosto kitsch ma molto colorati.
Totale. Poi guarda, questo devo dire, viste dal vivo è un po' una tragedia, nel senso che ti rendi conto che la cucitura è un po' slabbrata, tutto quello che in televisione sembra perfetto, una volta che tu lo vedi dal vivo perde un po' di quella perfezione, però sicuramente sono interessanti. E quello che dicevi tu è la teatralità, è vero, cioè ci sono personaggi che sono i cosiddetti heels, cioè i cattivi, e poi ci sono quelli buoni. Poi cambiano, perché magari sono talmente amati, anche Jake the Snake, il Rubber, che era il mio preferito, i ragazzi di 400 calci quando mi sono sposato hanno pagato Jake the Snake per farmi fare gli auguri di matrimonio da Jake the Snake, anche su quello c'è un documentario straordinario. Era un cattivo, ma era talmente amato, cioè talmente odiato, ma talmente famoso, che poi a un certo punto è diventato un buono, è passato dall'altra parte della barricata.
Colpo di scena.
Colpo di scena, ma perché era talmente un personaggio con la sua mossa finale.
Era molto amato.
La DDT, cioè aveva il serpente sul palco. Insomma, parliamo di personaggi incredibili. Io parlavo con il mio amico e tuo amico Paolo Noto, professore stimato al Dance di
lo
Bologna.
Lo sentiamo a volte con le sue recensioni su personaggi cinematografici molto, molto importanti.
E lui diceva che alcune invenzioni del wrestling, come uno dei straordinari personaggi. C'è un nano che vive sotto il palco del wrestling, che ogni tanto sale sul palco vestito da Leprechaun, da irlandese, sì, e che finisce poi gli incontri. Però c'è l'idea di avere un nano che abita sotto il palco, è un'idea quasi felliniana da un certo punto di vista, cioè è un cortocircuito totale. Quindi non si può fare a meno di apprezzare comunque lo sforzo, diciamo, narrativo. Poi gli incontri possono piacere o meno, ma la storia che c'è dietro è veramente scarna ed esemplare, secondo me è molto affascinante.
Io dei film che ho visto, forse l'unico che ho visto perché l'ho visto con la mia famiglia come commedia divertentissima, è Nacho Libre, che è appunto un film con Jack Black che è ambientato in Messico, e in Messico il wrestling è...
Beh, insomma, lì c'era Lucha Libre, che è una forma forse un po' più pura rispetto a quello che era lo spettacolo americano. WWF, dicevo prima, World Wrestling Federation, diventata poi WWE, World Wrestling Entertainment, nel senso che è direttamente...
Da federazione a intrattenimento.
Intrattenimento, hanno tolto l'idea di sport. Però è un collegamento, quello perfetto, che tu mi lanci, perché c'è un personaggio all'interno del film The Warriors, Iron Claw, che è Chavo Guerrero, che è l'ultimo discendente di una grandissima famiglia che nasce proprio in Messico come lottatori, quindi i Luchadores della Lucha Libre, la famiglia Guerrero, Eddie Guerrero forse il più famoso, che è stato campione della WWE. Chavo Guerrero Junior è il coordinatore di The Iron Claw, quindi ha curato, diciamo, le coreografie di molti dei combattimenti che si vedono in The Iron Claw. C'è un gruppo americano, The Mountain Goats, che ha dedicato al wrestling un intero disco, cioè un concept album solo sul wrestling, Beat the Champ, da cui andiamo a sentire una canzone secondo me straordinaria, che è La leggenda di Chavo Guerrero.
Born down in El Paso, where the tumbleweeds blow, to the middleweight champ of all Mexico. Dad fought many bloody battles, and he raised four sons. Chavo was the oldest one. Old man Gory could pop like a live grenade. Raised his boys in the way of the trade. Hector and Mondo, young Eddie G. Chavo meant the most to me. Look high, it's my last hope. Chavo Guerrero, coming off the top rope. He came from Texas seeking fortune and fame. Rose pretty quickly to the top of the game. Defender of the downtrodden, king of the hill. Tag team champion with Al Madrill. Before a black and white TV in the middle of the night, I'm lying on the floor, I'm bathed in blue light. The telecast's in Spanish, I can understand some, and I need justice in my life. Here it comes. Look high, is my last hope. Chavo Guerrero, coming off the top rope. Red Shoes Dugan, holding his arm high, all out of breath. I hated all of Chavo's enemies. I would pray nightly for their death. Descending like fire on the people who deserved it most. All was completely unknown outside of Texas and on the West Coast. He was my hero back when I was a kid. Let me down, but Chavo never once did. You called him names to try to get beneath my skin. Now your ashes are scattered on the wind. I heard his son got famous, and he went nationwide, coast to coast with his dad by his side. I don't know if that's true, but I've been told it's real sweet to grow old. You look high, it's my last hope.
La leggenda di Chavo Guerrero, The Legend of Chavo Guerrero e The Mountain Goats. Sai che non lo sapevo che avevano fatto un disco tutto sul wrestling?
Beh, lui è un grande appassionato. Nel video compare anche Chavo Guerrero Senior, e c'è una frase secondo me molto toccante in questo testo. Dice, parte il finale, a un certo punto dice: molte persone mi hanno deluso, mi hanno spezzato il cuore. Chavo, che era il mio preferito, non mi ha mai deluso, non mi ha mai abbandonato, perché comunque sono eroi come gli eroi dei supereroi. I fumetti, insomma, non se ti affezioni a quei personaggi rimarranno con te per sempre. citavano i nostri ascoltatori, sì. Rey Mysterio.
Allora, un sacco di mail, quindi ora ne leggo un pochino così le commentiamo insieme. Allora, Andre ci dice Batista, i guardiani della galassia.
Sì, lui fa un personaggio molto divertente nei guardiani della galassia.
Poi, non ho mai saputo molto del wrestling, mi ricordo benissimo la 619 di Rey Mysterio.
619.
Come qualcosa, come qualcosa di puramente artistico. Che ne pensa Federico?
Beh, la 619 era la closure, la mossa finale di Rey Mysterio, che era molto molto spettacolare. Cioè, diciamo che la lucha libre, cioè quella messicana, è un po' più atletica, un po' più, soprattutto nei voli, molto più aria rispetto alla fisicità, rispetto a quella americana. Su Rey Mysterio racconto brevissimamente questo episodio. Quando sono andato a vedere il wrestling dal vivo, oltre ad aver visto Batista, che mi ha fatto veramente impressione da quanto è grosso, c'era Rey Mysterio, e Rey Mysterio era il più amato da tutti in quel periodo.
Perché
era una novità, lui è piccolino, bassettino, con questa maschera che copre sempre il volto, perché nella lucha libre chiaramente il volto è, loro sono veramente dei supereroi. E scusami, adesso mi allargo, apro una parentesi, il più famoso in assoluto è El Santo. El Santo è veramente l'incarnazione perfetta di un supereroe per quanto riguarda il Messico, cioè lui esisteva, ci sono stati dedicati milioni di film, c'era El Santo contro i lupi mannari, El Santo contro gli alieni.
Wow, c'è proprio tutta una saga, ma infatti
e lui non si è mai tolto la maschera, se l'è tolto in una sola volta in televisione e aveva i segni della maschera, cioè, ma lui era un personaggio reale, esistente, poi c'è stato Elico del Santo, comunque.
Ma tra l'altro io quando sono andata in Messico, in effetti tutti coloro che sono stati in Messico avranno sicuramente notato che il gadget, comunque diciamo il souvenir che vendono in tutte le bancarelle, in tutti quanti i posti dove comprare dei ricordi, dei souvenir, sono proprio le maschere dei wrestler.
Beh, allora se tu durante un incontro togli la maschera al tuo avversario, è la perdita totale di onore, cioè la sua identità svelata è qualcosa che non si può fare, è proprio l'umiliazione finale. Rey Mysterio, quando vado a vedere io il wrestling, è il più amato. Quando si va a vedere il wrestling dal vivo, non ci si può mai alzare dal proprio sedile durante l'incontro.
Ah, vietato.
Vietato. Nel momento in cui però viene fischiata la fine dell'incontro, ci si può avvicinare al ring nella speranza di toccare uno dei propri eroi, addirittura magari dare un 5 alto, scattare una foto. Quell'anno tutti i bambini presenti, ed erano milioni, avevano la maschera di Rey Mysterio, comprata a genitori che si sono svenati non solo per far andare il figlio all'arena, ma anche per comprare la maschera. Nel momento in cui i genitori rimangono sulla sedia, i bambini vanno verso il ring, poi devono tornare indietro perché sta rincominciando l'incontro, nessun bambino si ricordava più dove era seduto. Quindi c'erano tipo 100 bambini con la maschera di Rey Mysterio e i genitori che tentavano di riconoscere. Uno di fianco a me, che io ancora li voglio bene, a un certo punto ha detto: boh, io ne prendo uno a caso. Mi porto a casa questo, mi sembra il mio, mi porto a casa questo.
Fantastico, fantastico. Allora, poi arrivano altri messaggi. Allora, negli anni 80 le cronache di Tony Fusaro, ero fan di Inoki.
Tony Inoki, certamente, morto l'anno
scorso. The Giant, e quest'ultimo ha avuto una nota triste per via appunto della salute cronica. Fin da bambino, e questo è Andrea. E poi El Santo come El Macho, Daniele.
El Santo appunto è quello che citavamo prima, grande, grande famiglia di lottatori. Io vi consiglio di recuperare un film piccolino uscito l'anno scorso, si intitola Cassandro e racconta proprio una storia molto interessante sugli exotico della lucha libre. Questo è un gran film. Se volete un documentario è Beyond the Mat, dietro il tappeto, e poi chiaramente The Wrestler di Darren Aronofsky, oppure perché no The Warriors Iron Claw.
Fede, caspita, siamo arrivati alla fine, il tempo è volato come sempre. Ma io devo dire che dopo questa puntata mi sono quasi appassionata al wrestling.
Ma sì, ma dovremmo guardare qualcosa assieme. Ti faccio vedere un paio di incontri e te li faccio vedere.
Vabbè. Ok, Federico Bernocchi, oggi ospite a Playground.
Grazie mille, Lisa.
Grazie di essere stato con noi. Ti aspettiamo prestissimo, io e gli ascoltatori. E buon ritorno a Boston.
Grazie amici, è stato un piacere come sempre.
And see you soon. Noi ci vediamo domani sempre qui a Playground su Radio Popolare. Adesso la linea va al GR di Popolare Network. E poi c'è Muoviti, Muoviti. Ciao.